Benvenuti, benvenuti a tutti quanti.
Benvenuti.
Benvenuti alla nuova puntata di Popcorn. Siamo, come sempre, Sergio
e Andrea.
Il nostro caro compare è ancora malaticcio, quest'oggi non sarà con noi.
Salutiamo
comunque il buon Mattia. Iniziamo subito dandovi i nostri contatti e mandando la sigla. Popcorn, il vero gusto del cinema.
Posti a sedere: Facebook Popcorn, Twitter Fan Popcorn, YouTube Fuori Aula Network, Instagram Fuori Aula Network, mail fuoriaula.radio@ateneo.univr.it, sito fuoriaulanetwork.com. Bene, allora, come secondo appuntamento di questa nuova stagione di Popcorn, vi proponiamo e vi commentiamo un film che è una pietra miliare della storia del cinema, ovvero Quarto Potere.
Assolutamente sì, mi sono emozionato nel rivedere nuovamente questo film.
Tra l'altro, curiosità, lo hanno rimasterizzato e un paio d'anni fa, quindi l'ho trovata anche in Blu-ray, se non ricordo male, quindi non avete scuse per non vederlo, ecco.
Esatto, è un film veramente importante, sia per quanto riguarda la storia del cinema, sia proprio perché è un racconto di uno dei nostri media più importanti. Facciamo un accenno di trama.
Essenzialmente la trama è questa: Charles Foster Kane, che è un magnate della stampa, che muore, nel punto di morte pronuncia un'enigmatica parola. Un giornalista viene incaricato di indagare, di compiere un'indagine su questa parola, cioè su cosa abbia voluto dire con questa parola, che è Rosebud. Quindi questo giornalista si reca da tutte le persone che hanno collaborato, che hanno fatto parte della vita di Kane, sia nell'ambito lavorativo sia nell'ambito privato, quindi anche l'ex moglie, per cercare di compiere un ritratto di questa figura enigmatica.
Il tutto inizia con dei giornalisti che cercano di ricostruire la storia, appunto, di Kane, cercando di fare un pezzo giornalistico.
Sì, un cinegiornale.
Il problema è che, appunto, riportare 50 anni di storia di un uomo così tanto, diciamo, attivo nel panorama culturale o comunque nel panorama civile
e anche politico,
era molto molto difficile. Di conseguenza, giustamente uno dei giornalisti dice: ma cos'è che dobbiamo dire assolutamente, cos'è che potrebbe far caratterizzare questo articolo e far parlare di noi con il pubblico? L'unica cosa che appunto trovano eclatante come informazione è appunto le ultime parole che Kane pronuncia: Rosabella.
Sì,
diciamo Rosabella per scherzare, perché in realtà in italiano l'hanno reso come Rosabella. È una delle poche imprecisioni riguardo la trasposizione in italiano.
Sì, ha compiuto due errori, piccoli e grandi insieme, nel senso che hanno adattato o storpiato due nomi più importanti del film, ovvero Rosebud e Xanadu, il castello, la residenza di Kane.
Che in realtà non è altro che
Kandalu. In italiano è Kandalu. Kandalu. Non andare al cinema senza popcorn. Dunque, Quarto Potere, abbiamo detto che è una pietra miliare. Vi diciamo perché è considerato una pietra miliare. Dunque, consideriamo che il film è del 1941.
Quindi è bello anziano.
Eh sì, c'ha i suoi anni, anche se non li dimostra. E la cosa abbastanza eclatante è che è stato girato da Orson Welles, è il suo film d'esordio, e lo ha girato all'età di 25 anni.
Esatto, era un 25enne, non lo riconoscerete mai come 25enne nel film.
Interpreta, tra l'altro, anche il protagonista, interpreta Kane,
esatto.
Ma in tutto il corso della vita di Kane, attraverso un trucco mastodontico, riesce a essere credibile in ogni fase della sua vita.
Quando ho letto aveva 25 anni, ho riguardato il film e ho detto: no, non è possibile che abbia 25 anni. Poi, effettivamente, pensandoci, sì, il trucco può fare miracoli, non pensavo così tanti miracoli. Non pensavo.
Ma Wells non aveva praticamente preso lezioni di recitazione.
No.
Qualche anno prima aveva fatto un radiodramma della Guerra dei Mondi che aveva scatenato il panico in tutta l'America, aveva fatto credere di essere in preda a un'invasione aliena, tanto è stata potente la sua interpretazione del testo. Sì, abbiamo detto, è un film importante, è un film che porta con sé delle innovazioni tecniche, stilistiche, formali, e ha lanciato la base poi per i cineasti futuri, soprattutto per la Nouvelle Vague, che farà diversi studi su questo film e sulla filmografia di Orson Welles. Per darvi qualche esempio, possiamo prendere in considerazione l'inizio del film, dove vediamo questo cartello dove c'è scritto "No trespassing", con una rete metallica panoramica verticale, e attraverso una serie di dissolvenze vediamo questa rete metallica che si fa a maglie sempre più larghe fino a inquadrare le Xanadu, appunto questo castello avvolto nell'oscurità, con un punto luce che è costituito da una finestra, che anche nonostante la serie dissolvente di seguito, che mano a mano ci avvicinano alla residenza, vediamo questo punto luce sempre nello stesso punto dell'inquadratura, fino a che non arriviamo dentro la stanza di Kane. Vediamo un primissimo piano della sua bocca, sentiamo pronunciare questa parola Rosebud, sussurrata, lascia cadere una palla di vetro con dentro una casetta e della neve. La palla di vetro si rompe, un primissimo piano del vetro infranto con un'inquadratura distorta, espressionista quasi, verrebbe da dire, e qui praticamente si conclude poi ancora con un'immagine della stanza vista dall'esterno, si chiude l'inizio. In questi 3 minuti di inizio del film c'è racchiuso tutta la storia del cinema, cioè con questi 3 minuti si può parlare per ore. Noi non possiamo, quindi vi accenniamo proprio due parole,
vediamo qualche input.
Esatto, però ha una portata, solo questo inizio ha una portata mastodontica per la storia del cinema, è di un'inventiva, di una formale veramente che lascia sbalorditi, delle idee, delle trovate registiche e stilistiche che lasciano basiti tuttora, che siamo nel 2016.
A noi piace molto, parlo al plurale perché tengo conto anche sempre di Mattia, a noi piace molto ascoltare Andrea che parla, anche se magari a volte va un po' lungo. Semplicemente
sì,
perché
mi scuso in anticipo.
Effettivamente sa tanto della materia. È bello sentire parlare una persona che ne sa. Noi, compreso sempre Mattia, siamo autodidatti, vorremmo dire quasi. Nel senso che ci dilettiamo in quest'arte e ci piace scoprire magari alcune cose marginali, non andando a coprire completamente l'intero aspetto cinematografico. Nella fattispecie, appunto, ci possiamo soffermare sui piccoli dettagli, come potrebbe essere, ad esempio, per la parte musicale, la canzone che Susan Alexander Kane, la seconda moglie, canta al primo appuntamento, peraltro completamente fortuito, con Kane. La canzone che ritroviamo è una canzone tratta dal Barbiere di Siviglia. Ci siamo chiesti, interrogati anche tra di noi,
ne abbiamo discusso fino a poco fa,
sì, sul perché effettivamente questa scelta fosse stata presa da Orson Welles. Siamo arrivati al punto che probabilmente è per contrasto, la scelta di questa canzone è a contrasto su quanto viene poi riportato nel film o comunque nell'opera. L'incontro viene presentato agli spettatori come un rapporto, una spiegazione del rapporto che ha Kane con la moglie. Parlando del rapporto che ha con la moglie, introducono l'amante di Kane, che poi diventerà appunto la sua seconda moglie e creerà questo scandalo per Kane, dandolo appunto in pasto ai giornali e quindi facendo decadere così la sua candidatura futura in politica. Appunto è un contrasto perché appunto nel Barbiere di Siviglia è un amore strappalacrime, fantastico, molto, molto carico di passione.
Sì, diciamo, è felice comunque.
È felice, esatto.
È comunque una delle poche opere liriche che si conclude
con un lieto fine.
Ultimamente, nella maniera più rosea possibile.
Mentre invece, per quanto riguarda l'amore tra Kane e sua moglie, invece
è tutt'altro,
è diviso tra amore e odio, sì. Spesso ci sono incomprensioni.
È quasi un rapporto quasi tra padrone e schiava, non è un rapporto vicendevole e amorevole, ecco.
Sì, infatti,
è sottomesso.
Lo si vede bene, o meglio, lo si sente benissimo dalle parole di Kane quando, incontrando il suo migliore amico, tornato ubriaco, perse le lezioni, il suo migliore amico torna ubriaco e cerca di farlo brindare. E Kane, nella battuta, dice: "Ok, brindiamo all'amore per come io posso possederlo.
Esatto. Cioè,
perché posso possederlo solo io.
Ed è una delle frasi chiave del film, perché in quanto Kane, strappato alla sua infanzia, come vediamo nella sequenza risolta con una profondità di campo pressoché assoluta, in cui lo vediamo giocare sulla neve con la slitta mentre i suoi genitori contrattano la sua...
Sì, il suo rilascio.
Il suo rilascio, esatto, sì.
O il suo abbandono.
In quanto erede di una... di una fortuna, questa privazione dell'infanzia è anche una privazione dell'amore, quindi in tutta la sua vita Kane considera l'amore come una forma di possesso, e questo viene manifestato appunto nel rapporto con Susan Alexander.
Per quanto riguarda invece l'aspetto scenografico, è molto importante perché appunto mette in luce tante piccole caratteristiche di scelta proprio realistica o comunque di inquadrature veramente innovative.
Sì.
Ritroviamo delle inquadrature che ad oggi poi verranno poi utilizzate, come il campo lungo, come pure il piano sequenza, assolutamente innovativo per l'epoca.
Sì, sì. Infatti è un film considerato moderno. Pur entrando nel periodo del cinema classico, perché nel 1941 eravamo proprio nel pieno cinema classico. È una cesura, il cinema poi non sarà più lo stesso dopo Quarto Potere, come non sarà più lo stesso dopo Roma Città Aperta, eccetera. Però
Quarto Potere segna veramente un punto di non ritorno rispetto al cinema del passato, così.
Wells guarda al passato, guarda all'espressionismo, abbiamo dei tagli di luce e di ombra molto, molto marcati, però è uno sguardo al passato con un piede, se non con tutti e due i piedi, nel futuro. Lo hanno definito in molti un giallo esistenziale, un giallo metafisico, cercare di risolvere questo enigma che è sia la parola sia l'uomo, ma un enigma che non trova una risoluzione, come il puzzle che vediamo molto spesso nel film. Il film stesso è un puzzle che risulta difficile completare. Non andare al cinema senza popcorn.
Le conclusioni quali sono? Innanzitutto riguardatelo se l'avete già visto.
Sì. Se avete già visto, riguardatelo altre 100 volte, non saranno mai sufficienti. Ogni volta che lo si guarda si scoprono dettagli nuovi.
Sì.
Se dovessimo fra un anno rifare una puntata su Quarto Potere, probabilmente vi diremmo qualcosa di più, qualcosa di diverso.
Sì.
È un film che non smette che non si esaurisce nel tempo. Se volete diventare registi o comunque avete una propensione per la regia, studiate la regia wellsiana di Quarto Potere, che è una lezione di regia assoluta. Ricordiamo, ultima curiosità, che all'epoca il film ricevette 9 nomination agli Oscar, vinse solo quella per la sceneggiatura originale scritta da Wells insieme a Herman J. Mankiewicz. All'epoca non fu capito, non fu apprezzato.
No, non fu assolutamente apprezzato, come invece viene apprezzato adesso. È il film definito come il miglior film della storia cinematografica dalla stampa statunitense e direi quasi mondiale.
Sì, fino a qualche anno fa la rivista Sight and Sound lo aveva al primo posto come nella classifica del miglior film di tutti i tempi, del film più bello della storia del cinema. Qualche anno fa, 2 o 3 anni fa adesso non ricordo, è stato scavalcato dalla donna che visse due volte. Sono entrambi capolavori, ma sono due film diversi.
Molto importante dire che la donna che visse due volte è di Alfred Hitchcock. Perché? Perché è lo stesso compositore di tantissime opere di Alfred Hitchcock.
Esatto.
È lo stesso compositore che ha composto, scusate il gioco di parole, le musiche di Quarto Potere, appunto Bernard Herrmann, un compositore che ha fatto, potremmo dire, storia del cinema. Storia delle musiche, delle colonne sonore.
Ha lavorato con i più grandi. L'ultima sua colonna sonora che ha fatto poco prima di morire è stata quella di Taxi Driver, quindi
non da poco.
Esatto.
Compositore non da poco. Con questo vi salutiamo, vi diamo appuntamento alla prossima diretta, che assolutamente sarà giovedì, quando andremo a vedere il film che voi sceglierete. Come sempre,
ricordiamo il sondaggio
che vi chiamerà in causa. Detto ciò, buon lunedì, buona settimana a tutti quanti e ci vediamo giovedì. Ciao ragazzi.
Ciao a tutti. Posti a sedere: Facebook Popcorn, Twitter Fan Popcorn, YouTube Fuori Aula Network, Instagram Fuori Aula Network, mail fuoriaula.radio@ateneo.univr.it, sito fuoriaulanetwork.com.
Popcorn, il vero gusto del cinema.